dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Media, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo. E buonasera, popolo della Cripta di Median, in questo venerdì 6 marzo 2015, sempre qui da radiofonica.com, sono le 18.30. Bene, per questa puntata io e Giacomo, dato che siamo in prossimità dell'8 marzo e quindi della festa della donna, abbiamo deciso di celebrare a modo nostro, ovvero secondo quelli che sono i dettami della cripta, la figura femminile, facendo riferimento a quella che forse è una delle icone della femminilità pagana più famose di sempre, ovvero comunque le streghe, giusto Giacomo?
Esatto, buonasera a tutti. Allora, visto che dopodomani appunto è la festa delle nostre carissime, amatissime donne, perché non rendere loro omaggio con una puntata sulla figura della strega? Certo, questo forse ci porterà
tantissimo,
esatto, vedremo il numero dei like sulla nostra pagina diminuire gradualmente.
Drasticamente.
Che poi, allora, questa è una puntata che si ricollega un po' anche alle altre che abbiamo fatto, perché abbiamo parlato qualche volta fa, se vi ricordavate, del lupo mannaro, della figura del licantropo, che a sua volta nasceva dal folklore, dalla mitologia popolare, e per la strega in qualche modo è così. Oggi ci soffermeremo su alcuni titoli che abbiamo scelto per voi, altri ci limiteremo solamente a citarli, e partirei, diciamo, subito con un'introduzione sulla figura storica della strega.
Eh sì, perché chi sono infatti realmente le streghe? Cioè, la domanda è: sono davvero quelle orrende megere arcigne con il cappello a punta e il naso d'uncino che volano a cavallo di una scopa? Beh, dunque, innanzitutto è da dire che la figura della strega ha radici antichissime che precedono addirittura di molto il cristianesimo. Basti ricordare, per esempio, la cosiddetta strega di Endor, in realtà una negromante citata nella Bibbia, come anche le celebri streghe della Tessaglia nell'antica Grecia. C'è una cosa da dire: il termine appunto in italiano strega si intende sì solitamente una donna, mentre il suo omologo maschile, come ben sappiamo, è stregone, ma la cosa interessante è che la parola strega deriverebbe proprio dal greco, che è strix, strigos, e sta per strige, barbagiani, uccello notturno. Infatti, come ben sappiamo, spesso le streghe si accompagnano a quelle che sono le creature della notte. Ma secondo il parere di un esperto, per essere più specifici, ovvero John Weir, autore del trattato De Lamis del 1577, dato che appunto la mia è un altro dei termini con cui si intendono le streghe, la strega sarebbe colei che si crede produca malefici delle più varie specie in virtù di un patto prodigioso o di un immaginario accoppiamento con il demono per sua libera scelta o per istigazione del demonio stesso e per il potere di questi, e ciò semplicemente con il pensiero oppure mediante maledizioni o con azioni grottesche e contrarie all'ordine stabilito, come sarebbe per esempio il far accendere il cielo di folgori improvvisi, vise, suscitare tempeste, rimuovere le messe fertili nei campi e renderli deserti per far ammalare in maniera innaturale uomini e animali e per trovare altrettanti naturali rimedi, per esempio spostarsi in breve tempo per ampissime distanze, condurre danze, i famosi sabba, con i demoni e con essi banchettare o comportarsi da succube. Diciamo che poi nella realtà, e comunque con l'avanzare degli anni e dei secoli, al di là del appunto rinascimento del medioevo, addirittura della famosa caccia alle streghe messa in atto dalla Chiesa, diciamo che il revival della stregoneria poi ha avuto una piega diversa dal 1951 in poi, soprattutto in Inghilterra, con la nascita di un vero e proprio nuovo culto fondato da Gerald Gardner. Si tratta infatti di una specie di neopaganesimo chiamato Wicca, forse molti di voi ne hanno sentito parlare, che in inglese antico Wicca sta proprio per indicare la persona che pratica la magia. Il culto delle streghe di Wicca si riallaccia però a una religione ancora una volta precristiana dell'Europa occidentale, le cui divinità assicuravano che cosa però? La fecondità, la ricchezza dei raccolti, la salute. Si tratta infatti di il famoso culto di Diana, la dea della luna, signora dei morti e delle tenebre, ma anche della natura selvaggia, della fertilità e quindi della vita. Diciamo quindi che il termine strega ha anche un valore positivo, per quanto appunto il cinema, come andremmo comunque ad analizzare, spesso ne rivendica da quella che è la caratteristica più malefica o comunque più legata al mondo delle tenebre.
E allora incominciamo a parlare di cinema e di streghe. Io incomincerei a parlare di un film che a me sta molto a cuore perché ha segnato la mia giovinezza cinefila, i miei 20 anni passati davanti allo schermo del televisore. Ecco, vorrei parlare di un film che si chiama Il Grande Inquisitore, Witchfinder General, del 1968, che per me è anche l'occasione per rendere omaggio a un regista che oggi non è molto ricordato, purtroppo, ma che si merita di essere riportato a galla, ovvero Michael Reeves. Michael Reeves fu regista di solamente 3 film: Il Lago di Satana, Il Killer di Satana e appunto Il Grande Inquisitore del 1968.
Dei classici ormai.
Dei classici. Reeves muore nel 1969 a soli 26 anni, però ci ha regalato 3 film memorabili, in particolar modo gli ultimi 2. Il primo film, Il Lago di Satana con Barbara Steele, era un film che rientra nell'argomento di oggi, era un film su una strega. Era un film ancora acerbo per il regista, che però aveva una sequenza iniziale dell'uccisione di questa strega nel lago, che dà il titolo al film, che era una sequenza d'apertura veramente fantastica. Reeves matura già con il secondo film, Il Killer di Satana, in originale The Sorcerers, nel quale recitava niente meno che il grandissimo Boris Karloff. Ma oggi parliamo del suo capolavoro, il suo purtroppo ultimo film, Il Grande Inquisitore, Witchfinder General, con Vincent Price nel ruolo del celebre inquisitore Matthew Hopkins. Molto spesso si associa Il Grande Inquisitore al genere horror. Io intanto vorrei fare una piccola premessa: secondo me non stiamo affatto parlando di un horror. Il film viene catalogato così sostanzialmente per la presenza di Vincent Price, che in quel periodo, in quegli anni, era legato sostanzialmente al genere. Il film è una grandissima rappresentazione dell'Inghilterra del Medioevo, ma soprattutto è un grandissimo film sul dolore, sulle urla, sulla stregoneria e sull'inquisizione vista come un pretesto per il raggiungimento dei propri scopi carnali, materiali, criminali. È un film che si apre e che si chiude con le urla proprio delle vittime sacrificali. C'è la scena iniziale bellissima nella quale vediamo delle persone che stanno costruendo un patibolo e poi la giovane donna che sarà costretta a morirci, con le sue urla che proprio ti entrano in testa. C'è il rumore del vento, il silenzio, ecco, il silenzio di Dio di fronte all'orrore degli uomini che agiscono, che sostengono di agire il loro nome. È un grandissimo film che trovate in DVD, è reperibile in DVD come tutti gli altri film di Michael Reeves, che vi sentiamo vivamente che vi consigliamo vivamente. E tra l'altro c'è anche un piccolo aneddoto curioso, però allo stesso tempo triste, che vorrei ricordare. Pare che durante la lavorazione del film Vincent Price e il regista Michael Reeves non andassero affatto d'accordo. Sai, Vincent Price incarnava la vecchia guardia, la old school degli attori, invece Reeves era appartenente alla generazione della Swing in London, quindi era il nuovo che avanzava, e Price non condivideva molte delle scelte del regista, al punto che più volte fu sul punto di abbandonare il set. Non lo fece, rimase fino alla fine, però una volta terminate le riprese decise di chiudere il capitolo Witchfinder General. Quando vide il film montato si rese conto che il regista aveva ragione, che le scelte del regista erano giuste, e allora Price, da quel gran gentiluomo che era, cosa fece? Scrisse una lettera di scuse a Reeves, lettera alla quale purtroppo il regista rispose già in evidente stato di alterazione, che poi lo portò alla morte poche settimane dopo. E bene, proprio a proposito di Witchfinder General e del Grande Inquisitore, ci prendiamo una piccola pausa musicale e ci ascoltiamo un pezzo dei Cathedral dall'album The Carnival Bizarre, che si chiama appunto Hopkins, e nel quale sentiamo proprio la voce del grande Vincent Price. I Cathedral, Hopkins.
Yeah.
Rientriamo sulle note di Cathedral per tornare a parlarvi di streghe. Dobbiamo dire che il cinema, forse proprio perché è un grande incantesimo che è andato così d'accordo con la stregoneria, a differenza infatti di altri miti horror, l'argomento streghe è stato affrontato dai maestri del cinema sia sotto il profilo fantastico che sotto quello realistico. Infatti è necessario fare una differenza, diciamolo, tra sacro e profano. Va citato del 1922 La stregoneria attraverso i secoli del regista Benjamin Christensen, che ci offre un film sulla persecuzione di innocenti fanciulle che mescola brani documentaristici a sequenze animate, critica sociale e orrori grotteschi, e che in qualche modo vuole mostrare i crimini compiuti dalla Santa Inquisizione. E poi c'è il lato, diciamolo, quello un po' più profano. Infatti ci sono anche quelle streghe dai calderoni ribollenti e dai sortilegi innominabili. A volte appunto molte di queste streghe ci regalano una risata, come nel film di René Clair, Ho sposato una strega del 1942, oppure Una strega in paradiso del 1959 di Richard Quinn, nel quale una stupenda Kim Novak fa innamorare di sé un attempato James Stewart. Ma anche nel nostro paese c'è un film a riguardo, che è Mia moglie è una strega del 1980 di Castellano e Pipolo, con anche Eleonora Giorgi. Tuttavia, tra quelle che vogliamo ricordare come quelle riuscite meglio, cioè il trio Cher, Susan Sarandon e Michelle Pfeiffer, ovvero Le streghe di Eastwick nel 1987 di George Miller, e come non citare anche Una strega chiamata Elvira del 1988 di James Signorelli, fino ad arrivare anche a Chi ha paura delle streghe, The Witches, un film del 1990 diretto da Nicholas Roeg, tratto dal romanzo per ragazzi Le streghe di Richard Dahl, con una splendida Angelica Houston. Tuttavia c'è da dire che poi le streghe più spaventose. In realtà ce le propone poi la Disney, infatti nessuno di noi credo che può dimenticare la megera di Biancaneve o soprattutto la nera malefica della Bella addormentata nel bosco, fino ad arrivare anche ad Hocus Pocus di Kenny Ortega, un film che nelle intenzioni doveva rivolgersi ad un pubblico infantile, ma in parecchie scene non si coincide affatto con il sonno dei bambini.
E ricordiamo anche il contributo del cinema gotico italiano al genere. Pensiamo solamente a un capolavoro, a un caposaldo come La maschera del demonio di Mario Bava del 1960, un film del quale abbiamo già parlato in passato, ma del quale non ci stanchiamo veramente mai di tessere le lodi, perché è il film che ha dato il via a tutto il filone successivo appunto del gotico all'italiana. Ricordiamo anche un film di Antonio Margheriti, I lunghi capelli della morte, tutti film che vi consigliamo vivamente di recuperare.
Grazie alla rete soprattutto, perché molti
purtroppo
sono...
Purtroppo sì, però sono quasi tutti reperibili in DVD, in edizioni di discreta qualità. Ma visto che siamo in Italia non possiamo che non parlare del grandissimo Dario Argento, ancora lui, perché con la sua trilogia delle madri, composta da Suspiria, Inferno e La terza madre, ha regalato al cinema horror italiano un pilastro, vero Jacopo?
Assolutamente, assolutamente. Io direi che, a mio avviso, è molto difficile, credo, anche perché in qualche modo la trilogia copre tre decenni diversi e, se vogliamo, ognuno dei film è influenzato dal decennio di riferimento. A mio avviso il mio preferito rimane comunque il film del 77, quindi rimane
Suspiria,
comunque
cioè.
Suspiria, esatto, dove comunque la dinamica femminile qui è molto presente, quindi si concilia proprio con tutto quello che è poi l'argomento streghe, ovvero un collegio comunque di sole ragazze nel quale vengono compiuti degli strani delitti, e solo in un secondo momento andrà poi ad analizzare quella che è la dinamica soprannaturale legata a questo collegio, che non è altro che una copertura per una congrega di streghe. Nota di merito, come sempre, una splendida colonna sonora dei Goblin, che è fatta proprio di sospiri che in qualche modo ben rendono quello che è il clima a metà tra il sogno e la realtà che ci vuole suggerire Dario Argento.
Certo, Suspiria, anche secondo me rimane il punto più alto mai raggiunto dalla poetica di questo regista, è il film nel quale vediamo tutta la libertà creativa di Dario Argento, proprio la sua folle anarchia registica, da non sottovalutare neanche Inferno del 1980, che certo qui la componente prettamente relativa alle streghe va un po' in secondo piano. Il film è un esperimento assolutamente riuscito sulla narrazione attraverso immagini. Certo, è un film che all'epoca fu accusato di scarsa coerenza dal punto di vista narrativo, ma poi lo abbiamo capito, si spera, la coerenza narrativa è l'ultima cosa che dobbiamo cercare dal cinema di Argento. Due parole al volo sulla terza madre, che è un film al quale, ecco, Jacopo già mi sta guardando male, eppure io è un film
io lo vidi al cinema,
e
proprio,
anch'io,
che era, se non erro, il Halloween del 2007.
Esatto, è un film al quale io sono legato. Allora, non voglio parlare dell'ultimo Dario Argento, perché è un argomento vasto, complesso, e molto spesso quando uno parla di Dario Argento la gente incomincia a guardarti male. Dico solo che secondo me La terza madre, pur non essendo ovviamente e oggettivamente paragonabile ai due film che lo hanno preceduto, è comunque un film.
Innanzitutto, un attimo, dobbiamo dire una cosa: che è dedicato alla terza strega,
Mater
poi,
Lacrimarum.
Esatto, dopo Mater Suspirorum del primo e Mater Tenebrarum del secondo.
Ecco, dicevo, è un film che secondo me è molto personale per quanto riguarda il Dario Argento, regista del Dario Argento uomo. È un film nel quale l'appassionato, il seguace argentiano ci ritrova gli stilemi, le tracce di 30 anni di cinema argentiano. E ecco, è un percorso, è un viaggio. Chi lo vuole seguire, chi lo vuole intraprendere, è ben accetto. Ma a questo punto,
a questo punto, sì, prima di passare a quello che è il titolo che abbiamo scelto un po' per chiudere quello che è l'argomento streghe in questa puntata, vi presentiamo proprio un pezzo che è presente nella stessa colonna del film. Parliamo di Donovan, che dà anche il titolo a questa puntata, Season of the Witch, dal suo straordinario album che è Sunshine Superman del 1966. A voi, ragazzi, questo è Donovan, Season of the Witch.
Look out my window, many sights to see. And when I look in my window, so many different people to be, that it's strange, so strange. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Must be the season of the witch. Must be the season of the witch, yeah. Must be the season of the witch. When I look over my shoulder, what do you think I see? Summer cat looking over his shoulder at me, and he's strange, sure is strange. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch, yeah.
E ritorniamo sulle note di Donovan, errata corrige, errata ovvero corrige. Per la serie, come sempre, il trivial della cripta, questo pezzo di Donovan, appunto, Season of the Witch, non è presente nella colonna sonora del film di cui a breve vi parlerà Giacomo, ma è sempre presente in un altro film che è stato uno dei capostipiti del film sulle streghe, che è La stagione della strega.
Ve ne eravate accorti, sì.
Esatto, che è un film del 1972 del nostro carissimo George Romero, in questo suo addirittura terzo film dedicato completamente al fascino appunto della stregoneria, e rimasto inedito in Italia fino ai primi anni 90, quando uscì poi in VHS.
Ecco, allora parliamo un po' di questo film di Rob Zombie, Lords of Salem, Le streghe di Salem, film del 2012, che vede il ritorno di Rob Zombie dopo l'esperienza con una major, ovvero i due remake di Halloween, due pregevolissimi remake di Halloween. È il suo film dal budget più misero, che di conseguenza porta a una maggiore libertà creativa. È un film fatto da Rob Zombie esattamente come voleva lui, senza nessuna ingerenza, e si vede, perché è un film liberissimo, folle e bellissimo. È un film che si rifà in qualche modo a quella libertà di scrittura di classici italiani, pensiamo come dicevamo prima a Inferno di Dario Argento, ma anche a quella sorta di destrutturazione del plot dei film di Lucio Fulci, come Tu vivrai nel terrore e l'aldilà, Paura nella città dei morti viventi. È un film ambientato in un'atmosfera assolutamente sospesa, un film nel quale non si capisce quello che succede, come succede e quando succede. Siamo in questa Salem, in questa città delle streghe, della quale poi ci parlerà Jacopo, e non capiamo bene le coordinate. Lo spettatore si trova completamente spaesato e Rob Zombie proprio ci cattura all'interno di questo incubo.
Sì, sicuramente uno dei film dove è molto forte quello che è l'impatto dell'atmosfera, soprattutto sottolineata da quella che è la canzone che state ascoltando in loop in questa puntata, che è The Lord's Dam, scritta appunto da Johnny Five, al tempo chitarrista di Rob Zombie, mutuato proprio dalla band di Marilyn Manson. Ancora una volta un film che secondo me si rifà, e su questo concorderà anche Giacomo, ad alcuni film di Polanski. Alcune atmosfere secondo me sono dichiaratamente vicine alle sue, e devo dire che la scena finale rimane comunque una bella mazzata, se così vogliamo dire. Però a questo punto bisogna andare a dire un'altra cosa.
Sì, tra l'altro un'altra cosa sul film, sulle streghe di Salem, che rivedendo a posteriori Halloween 2, che era un film che era stato forse ingiustamente, non dico stroncato, ma quantomeno passato sotto silenzio, ecco, rivedendolo dopo Le streghe di Salem ci rendiamo conto che buona parte della sperimentazione narrativa fatta qui nasceva proprio da quel film, da Halloween 2, un film nel quale l'ellissi, la frammentazione spazio-temporale diventava proprio qualcosa che spaesava le coordinate dello spettatore.
Assolutamente, ma ora adesso andiamo a contestualizzare il perché l'ubicazione a Salem. Perché? A Salem nel 1692, in questo appunto piccolo villaggio del Massachusetts, in realtà alcune bambine, ovvero Betsy e Abigail, si rotolarono sul pavimento emettendo delle grida, e questo suscitò, che cosa? Una serie di dubbi rispetto a quelli che erano dei riti legati appunto alla stregoneria, in seguito proprio alle dichiarazioni di queste bambine. Pensate che più di 150 persone furono accusate di commercio con il diavolo e 19 di essere vennero giustiziate dopo essere state imprigionate e torturate. Così ha inizio quella che passerà alla storia come la famosa caccia alle streghe di Salem. Prima fra tutte fu Tituba, una giovane schiava caraibica, ancora una volta i Caraibi che tornano in quella che poi è la costruzione un po' di quelli che sono i miti legati comunque al voodoo e alla stregoneria, che a causa appunto proprio del colore della sua pelle, della sua conoscenza dei segreti della natura e delle pratiche rituali e magiche appartenenti alla sua cultura, suscitò la paura e l'odio della piccola comunità puritana appunto di Salem. Questo è solo uno dei tanti episodi comunque di questa caccia, che si era aperta ufficialmente il 9 dicembre del 1484 con la bolla del Papa Innocente VIII. Il documento infatti incaricava due domenicani, Cramer e Sprenger, di organizzare in Germania la Santa Inquisizione allo scopo proprio di procedere in qualche modo alla caccia delle streghe. Quindi ancora una volta la Chiesa ci regala comunque delle grandi soddisfazioni. Ancora una volta ringraziamo quello che è l'almanacco di Dylan Dog del 1995, dove appunto c'è un interessantissimo comunque excursus proprio sulle streghe di cui vi abbiamo voluto parlare in questa puntata della Crypt, che ricordiamo non fatto che celebrare una delle rappresentazioni pagane forse più conosciute e più riuscite della femminilità, che si andrà poi a celebrare questo 8 marzo.
E quindi ne approfittiamo per fare nuovamente gli auguri alle nostre ascoltatrici. Non ce ne vogliate se abbiamo voluto scherzare e essere un po' cazzoni, perché a volte ci vuole, dai.
Eh sì, e torneremo a questo punto venerdì 13 marzo 2015 con una puntata diciamo speciale, autocelebrativa, in cui personalmente io e Giacomo abbiamo deciso di tributare questo genere attraverso la consegna di quelli che sono degli ipotetici, diciamolo, premi, riconoscimenti anche di affetto,
The Crypt Horror Awards, visto che due settimane fa ci sono stati gli Oscar, questa celebrazione, questa autocelebrazione di Hollywood. Noi vogliamo giocare, scherzare e regalare i nostri Oscar al nostro genere preferito. L'appuntamento è venerdì prossimo.
Un saluto.
Ciao.
Dalla cripta.
Dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Media, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.
radiofonica.com.